Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
Stazio Radiofonica Vaticana, saluto vos omnes, ego sum, Fabius cola grande, placet mi, vobis, anche audizionem, Latine redditam, prebere. Bentrovati all'ascolto, siete sulla Radio Vaticana e questa che state ascoltando è la 152esima puntata di Anima Latina, radio colloquia di lingua ecclese, la trasmissione settimanale della Radio Vaticana che va in onda dopo il notiziario in lingua latina Hebdomada Pape. Anch'essa è realizzata con la collaborazione dell'ufficio Lettere Latine Vaticano. Con Fabio Colagrande al microfono c'è anche Maria Milvia Morciano. Ben trovata Maria.
Salve Fabio, salvete omnes.
Come diciamo sempre, carpe diem, non perdete questa occasione. Conoscere il latino vuol dire restare ancorati alla memoria, alla storia, alla parola e imparare a guardare al futuro superando i rischi dell'ignoranza, del presentismo, cioè di quell'attitudine che ci porta a schiacciarci sulla attualità, sull'ultima notizia. Invece torniamo indietro e scopriremo che tornando indietro nella storia si capiscono molte cose anche del presente. Detto questo, saluto il rappresentante dell'ufficio Lettere Latine che ci fa compagnia in questa puntata. Ritroviamo con piacere l'esimio professor Roberto Fusco.
Esimius è troppo. Veramente. Grazie dell'invito.
Che oltre a essere uno scriptor dell'ufficio Lettere Latine è anche preside della facoltà di lettere cristiane classiche presso la Pontificia Università Salesiana. Professore, a che punto siamo dell'attività accademica? Stiamo registrando i primi di aprile.
Riprende adesso il secondo semestre, interrotto per le vacanze pasquali, quindi
gli esami quando ci sono?
Ci sono a giugno.
No, sì.
Gli studenti sono in piena fase di studio. Benissimo. Anche di preparazione delle tesi, insomma adesso inizia un periodo abbastanza intenso.
Come comunica con i suoi studenti? Perché magari non tutti parlano l'italiano benissimo, vero?
Diciamo che questo è un po' un ostacolo che stiamo cercando un po' di affrontare, però sono questioni annose.
Ma in latino, in greco no?
No, si usa l'italiano, si deve cercare anche di incentivare proprio l'uso della lingua italiana, latino ovviamente per l'accesso alle fonti.
Allora, a proposito di latino, andiamo alla prima rubrica, i post di Papa Francesco sul account pontifex_LN che troviamo sul social X, quello che si chiamava Twitter. Scegliamo un post del 22 marzo scorso.
Ingente sopes nummarie et renovantes technologie odie, quae ad aquam vitae et profectus fontem pro omnibus adiberi possent, ad arma producenda diriguntur, nunc quam maxime urget pecuniam ponere in dialogo et pace.
Il 22 marzo è la giornata mondiale dell'acqua, istituita nel 92 dalle Nazioni Unite, e Papa Francesco in quell'occasione proprio ha pubblicato, come avete sentito, ce l'ha letto nella sua versione latina Maria, un post dedicato all'acqua, in cui si dice, professor Fusco, che oggi enormi risorse finanziarie,
opes numarie,
e tecnologie innovative,
e renovantes, innovative l'abbiamo interpretato più non nel senso di nuove, ma che rinnovano, cioè che danno possibilità.
Che potrebbero essere utilizzate per rendere l'acqua una fonte di vita e di progresso.
Esatto.
Quae ad aquam vitae.
Sì, possent, questo congiuntivo imperfetto reso in italiano come un condizionale.
Ecco, e scopriamo che profectus significa progresso.
Progresso, sì.
Quasi un falso amico, no Maria? Perché profectus...
Beh, è profeta.
Ah, progresso...
No.
Non è tanto per il profetare quanto piuttosto per il verbo proficio, che significa
vantaggio.
Esatto, proprio andare a vantaggio di qualcosa.
Invece profeta da dove deriva?
Beh, no, è un grecismo che poi rimonta all'ebraico. Ecco.
Quindi che potrebbero essere utilizzate per rendere l'acqua una fonte di vita e di progresso per tutti, vengono invece dirottate verso la produzione di ad arma producenda
diriguntur. Sì,
e poi finisce invece mai come ora è urgente investire sul dialogo e la pace.
Sì, abbiamo reso con questo urge è urgente, d'accordo? Quindi ponere pecunia, ma quindi investire, questo è il concetto, nel dialogo e nella pace. Nell'espressione invece precedente, ecco, può capitare spesso che un vocabolo sia meglio reso con un'espressione al gerundivo, quindi piuttosto che usare questa lunga dizione verso la produzione delle armi, ad arma producenda.
Ad arma producenda. Ecco. E diciamo che è uno dei punti forti del magistero di Papa Francesco, particolarmente in questo momento storico. Diciamo che il Papa è una delle pochissime, forse l'unica voce internazionale che ricorda come invece di spendere i soldi per le armi si potrebbe utilizzarli per tanti altri
bisogni primari.
Bisogni certo, primari che riguardano l'umanità, che riguardano ad esempio l'educazione, che riguardano l'ambiente in questo caso.
Certo, inascoltato purtroppo.
Allora, passiamo alla rubrica dedicata ai neologismi. Qualche puntata fa parlavamo di idem cum patate. In questo caso rimaniamo vicini dal punto di vista del suono, perché parliamo di una parola che utilizziamo in italiano. È una voce onomatopeica, Maria.
Patatrac.
Patatrac.
Ma come ti è venuto?
Non so, l'ho trovato sul vocabolario, mi ha divertito.
È una voce che imita una cosa che cade o che crolla rumorosamente. La sedia si è rotta e lui patatrac è finito per terra. Come si traduce in latino il patatrac?
In questo caso, nel caso del patrimonio, no, del
proprio fallimento economico.
Del fallimento economico, subito un patrimoni naufragium.
Non stuzzicate la mia
queste
vena polemica.
Queste periprese al professor Fusco le fanno alzare il sopracciglio.
In realtà, come voi state dicendo, è una voce onomatopeica, indica un crollo, ma non necessariamente il tracollo, tracollo finanziario. È una delle possibili interpretazioni del vocabolo, ma appunto l'esempio che ha fatto Fabio è molto significativo, cioè un termine intraducibile, cioè non se ne può fare un sostantivo.
Io direi patatrac anche in latino.
Cioè se sì. Proprio bisogna vocabolizzare patatrac.
Urge aggiornare
non ha senso.
Il vocabolario.
Ecco, però a quel punto è più sensato patatracum, ecco, dal momento che si tratta di una resa da lingua moderna o il limite da onomatopea verso una latinizzazione. Se poi ecco bisogna dare una versione interpretativa con il rischio di rendere il vocabolo, che può essere ricco di accezioni e di utilizzi, indirizzarlo verso
un solo significato,
certo. Che in questo caso ne riduce la portata.
Effettivamente ho trovato in rete un vocabolario in tedesco che traduce il latino moderno, usa molto di più i termini latini adattandoli senza fare circunlocuzioni, in modo più semplice.
Sì,
tutto sommato
esatto.
Può funzionare.
Può funzionare se si tratta di un vocabolo assolutamente con una radice moderna verso il latino.
E passiamo al gergo ecclesiale. Se fossi davvero irrispettoso potrei dire che il giorno del giudizio universale potrebbe essere chiamato il giorno del patatrac. Però mi sembra un po' ardita come battuta. C'è invece un'espressione latina famosa che è legata anche a una celebre sequenza musicale che chiama quel giorno, Maria,
Dies Irae,
il giorno dell'ira. Qui troviamo storicamente che sono le prime due parole di una sequenza latina che la Chiesa canta nell'ufficio dei defunti e nel giorno dei morti.
Sì, in realtà anche in altre circostanze. È una sequenza che filtra originariamente per quegli usi nella liturgia monastica. Veniva considerato un po' come il seguito naturale della lettura del canto della Sibilla. Però entra poi più o meno a fine 400 nei messali ordinari e poi con la riforma liturgica del Concilio di Trento definitivamente nel messale romano. Specificamente si legge nella prima d'Avvento, quando dopo il Vangelo di Luca, mi pare capitolo 21, si dice verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra, e quindi è un annuncio della fine del mondo, ergo segue la sequenza del Dies Irae, che è un testo apocalittico meraviglioso che ha ispirato non soltanto musicisti, ma con questa visione potentissima del Cristo giudice, anzi proprio Iudex, dice il testo di Iudex Ulcionis, quindi proprio del giudice vendicatore. Guardiamo semplicemente l'efficacia di Michelangelo nel giudizio universale, ispirato vistosamente proprio da questo.
Poi nel Requiem il Dies Irae
è
il momento più emozionante, quello di Verdi per esempio è fortissimo, altri sono più morbidi.
E approfittiamo per ascoltarne qualche passaggio.
Sì, meraviglia.
E
testo bello sì. dal punto di vista anche della musicalità declamandolo, no? Ci sono queste rime, dies ire, dies illa, sol, bet, seculum, infra, villa, teste, Davide, consibile, eccetera, eccetera. Quindi chiaramente ispira molto.
E chiudiamo con la rubrica dedicata ai modi di dire, espressioni, proverbi, eccetera. E Maria ne ha trovato uno di modo di dire che è molto frequente in italiano, ma ogni volta che pronunciamo queste parole forse non ci rendiamo conto che stiamo parlando in latino, no?
Infatti a posteriori e poi anche a priori, che sono derivano da parole latine, certo.
De facto, più che altro non ci rendiamo conto che stiamo esprimendo un concetto filosofico
esatto.
molto delicato.
Anche profondo, molto complesso.
Perché
sì.
tende ad essere ormai usato a posteriori specialmente per dire dopo, a
mentre
priori
siamo nel campo della filosofia antica e medievale, cioè.
Sì, anche più tardiva, ricordo
Kant,
che è così sì. che anche Kant riprende fortemente il concetto della priori a posteriori, però certamente Aristotele, quando si studia quello è un cavallo di battaglia, indica la modalità del ragionamento se una certa conclusione viene tratta a partire da quelle che sono le conseguenze, quindi dall'a posteriori, cioè da quello che viene dopo, allora facciamo un ragionamento a partire dagli esiti finali, quindi induttivo. Invece, al contrario, se analizziamo delle cause e arriviamo a cogliere gli effetti, il nostro è un ragionamento deduttivo. In questo caso si dice a priori.
A priori. E la scienza moderna si basa più sulla posteriori, sulla base
del
metodo, sì, di un metodo sperimentale, cioè un'esperienza, quindi.
Sì, diciamo
faccio
che forse sì, il ragionamento forse più filosofico
certo.
ecco, è quello che si basa sulla priori, no? Ecco.
Mi viene in mente Guglielmo Marconi,
certo.
si dice di lui che non faceva esperimenti astratti, ma si basavano sull'esperienza.
Diciamo che è un po' il contesto della fisica sperimentale in generale. Si concepiscono determinate strutture e si cerca di verificarne l'attendibilità.
Certo.
E con questa riflessione filosofica chiudiamo la 152esima puntata di Anima Latina, anzi la prima parte, perché vi aspetta ancora la seconda parte, e ringraziamo per averci fatto compagnia il professor Roberto Fusco.
Grazie a voi.
Questo brocco di marmo cipollino, caro signore, è un brocco prezioso. Il nome che ci è scritto è un po' corroso, ma si capisce subito, è latino. E questa statua qua, questo è Antonino, moglie di Claudio, che mi sta in riposo. È roba di scala, è stato un po' costoso e fu scavato sotto il Palatino. Si volti adesso, signore, che ci fa vedere Nerone con la figlia Caracalla, che parano scolpite l'altro ieri. Quello che a destra c'ha lo scettro in mano, quello lì che sulla punta gli finisce a palla, quello lì è Alessandro, imperatore romano. Passando adesso nella quatreria, questo è il ritratto di Filippo il Bello fatto da Fidia con il suo pennello, dove si vede la sua valentia. Non ci è stato chi ha smammato la bugia che ce l'ha ritoccato la...
Amici di Anima Latina, nella seconda parte del programma di oggi andiamo in territorio sannitico e ritroviamo in collegamento telefonico un amico del nostro Vademecum per latinisti.
È infatti collegato con noi da Avellino il professor Pellegrino Caruso, docente di latino e greco al liceo classico Pietro Colletta del locale Convitto Nazionale. Ben ritrovato, professore.
Ben ritrovati. Beh, siamo nella terra di mezzo, così ci creiamo un sano contatto con gli amici sia dell'Irpinia che del Stagno. Vi ringrazio per la gentile ospitalità e torniamo ancora una volta ai microfoni di Anima Latina per il desiderio proprio di condividere una notte speciale nella quale crediamo da sempre,
ecco.
È la decima notte nazionale
ecco.
del liceo classico.
Ecco, lei ha anticipato un po' la domanda che volevo farle, professore, perché lei è anche referente per la sua area appunto della notte notte nazionale del liceo classico, e visto che si avvicina la decima edizione di questa bella iniziativa che si propone la dimostrazione della validità del curriculum del liceo classico, che è prevista per quest'anno venerdì 19 aprile, volevamo da lei qualche anticipazione.
Certo, il primo merito, il primo ringraziamento più sincero va a Rocco Schembra, che è il grande capitano che da anni lotta con profonda convinzione per ribadire la centralità degli studi classici. Siamo giunti al decimo anno di un cammino importante di cui siamo tutti orgogliosi all'interno del Comitato Nazionale, proprio perché abbiamo difeso un valore anche in anni difficili, penso agli anni della pandemia, che ci hanno consentito comunque di proseguire il cammino, e recuperando anche la bellissima storia di Ero e Leandro, giovani amanti che affrontano anche il mare in tempesta per i loro incontri, abbiamo sempre avuto piena la convinzione di come le lettere classiche, l'humanitas, rappresentano un faro, un punto di speranza che ci consente di non naufragare nei disagi del nostro tempo.
Professore, quale sarà il tema di questa prossima notte?
Il decimo anno è l'equivalente di due lustri, è un anno che si presta un po' al recupero anche della ricorrenza dei cosiddetti anniversari, ma gli anniversari, come ci ricordava anche Francesco De Sanctis, non hanno tanto senso se sono semplicemente ricondotti ad una distribuzione di confetti per celebrare eventi, come capitò quando De Sanctis si trovò a Firenze in merito alla commemorazione del Dante. Quindi bisogna sempre entrare in azione, difendere l'attualità dei messaggi umanistici, e quindi la nostra notte ha voluto unire in un unico afflato tutti gli istituti aderenti, e quindi abbiamo pensato al tema della comunicazione, visti anche gli importanti compleanni da celebrare, i 70 anni della televisione e i 100 anni della radio, quelli che sono gli strumenti di comunicazione per eccellenza che continuano a ribadire la loro validità e vitalità.
Ecco, professore, ma sono ancora aperte le iscrizioni per la notte nazionale del liceo classico?
Sono ancora aperte e siamo ancora in gioco. Soprattutto siamo contenti di raccogliere un entusiasmo, un'adesione a quello che è un progetto davvero importante. Abbiamo scelto la comunicazione perché la comunicazione, lo dimostra l'etimologia della parola, si lega anche alla proprietà, a tutto ciò di cui ciascuno di noi è capace. La comunicazione è qualcosa che unisce, è associabile alla coinonia, ma vi è anche il rischio della societas che non sempre magari può andare a buon fine, per cui bisogna cercare davvero di servirsi della comunicazione come occasione di unione, di confronto. Penso già in etimologia, il genus comune, la sillaba comune, il verbum comune che assembla in sé la forma attiva e la forma passiva, e quello che mi sento di ribadire è anche la possibilità di recuperare nel patrimonio dei testi latini e greci dei brani meno noti, meno comuni, che possano riportare alla luce dei testi che tendiamo magari meno a studiare nelle scuole. Le faccio un esempio: nel 2022 si è fatto riferimento per esempio a un testo di Nonno di Panopoli, un testo meno studiato nella normale lettura antologica del liceo. Ebbene, il motivo è venuto fuori in relazione alla nascita di Dioniso Bromio, e quel Dioniso che nasce dall'unione di Zeus con Semele e che ci ricorda come i giovani devono avere la capacità di fare rumore, di distinguersi nella vita. E anche quest'anno, nella nostra notte al Convitto Nazionale, lo dimostreremo portando in scena la storia di ragazzi prodigiosi che hanno avuto la capacità di avere il mondo in pugno, e recupereremo tante storie come quelle di Bobby Fischer, grande giocatore di scacchi, Jesse Owens con la storia dell'atletica e del difficile rapporto con il nazismo. Racconteremo poi la storia di Guglielmo Marconi, vista anche i 150 anni dalla sua nascita.
Ecco, allora ricordo il sito nottenazionaleclassico.it per le iscrizioni. Questa serata di venerdì 19 aprile in centinaia di licei classici in Italia e non solo, dunque ci saranno letture, spettacoli, musica, appunto per dimostrare quanto è importante lo studio al liceo classico. Ma io so che al Convitto di Avellino, dove lei insegna, a proposito di comunicazione, c'è un'iniziativa quest'anno che riguarda un personaggio protagonista della della radio e della TV pubblica italiana.
È proprio così, ma che belle parole, mi verrebbe di dire. Nel ricordo di Luciano Rispoli, per ricordare la figura di un uomo che ha saputo fare bene tanta radio e tanta televisione, ci avverremo proprio della presenza di Mariano Sabatini, storico collaboratore, autore televisivo, che ha da sempre amato e apprezzato un programma come Parola Mia e il Tappeto Volante, di cui appunto Sabatini è stato anche autore. Veda, io ringrazio sempre le persone che credono negli eventi. Il ringraziamento va anche al nostro dirigente, a Tilo Lieto, il quale ha tenuto la volontà ferma di ribadire come bisogna educare i ragazzi al talento. Noi siamo nella scuola che ha ospitato tante volte Francesco De Sanctis, il quale ricordava sempre ai ragazzi di studiare, perché è importante che ogni forma di insegnamento sia aderente alla vita. E dedicheremo la nostra serata del Convitto Nazionale Pietro Colletta anche ad uno dei più illustri allievi, il professore Antonio Lapenna, che purtroppo è scomparso proprio recentemente, e quindi è giusto che vi sia un momento anche di commemorazione di un grande intellettuale. Al Convitto Nazionale c'era la mitica Terza A, di cui erano alunni Dante della Terza, Attilio Marinari, il professore Lapenna, Antonio Maccanico. Parliamo quindi di personalità che si sono sapute fare strada. Pensi che il professore Lapenna a 16 anni già frequentava la Normale di Pisa per pubblico concorso, perché partito dalla nostra terra irpina, partito dalla piccola Bisaccia, dove era difficile anche trovare le condizioni per studiare nel migliore dei modi, ha saputo farsi strada proprio con la forza del talento.
Quest'anno in Italia ricorrono i 70 anni della televisione e i 100 della radio. Ma che significato può avere questo anniversario alla luce e nella prospettiva degli studi classici?
E sono anniversari che devono ricordarci come sia importante utilizzare bene la parola. Vede, nel corso degli anni noi abbiamo spesso proposto ai ragazzi dei percorsi che facessero un po' da trade union tra le varie attività. E uno dei percorsi più recenti era proprio il per verba ad sidera, cioè il passaggio attraverso le parole, verso quelle che sono le stelle degli orizzonti di senso, cioè cercare di capire che nella vita, attraverso la parola, possiamo mettere in condivisione tutte quelle che sono le nostre energie con gli altri. Penso anche ad una lettera di Cicerone ad Attico, in cui egli parla proprio di una suavissima communicatio. Quindi la radio e la televisione sono degli strumenti, sono dei media, sono dei mezzi di comunicazione che ci consentono, attraverso un uso responsabile della parola, di fare luce sul cammino della vita, un cammino che deve essere cammino comune, deve essere un metodo di vita. E la notte è stata l'occasione per ribadire tanti valori. Pensi che la scorsa notte fu dedicata alla speranza e il prossimo giubileo sarà dedicato proprio alla speranza, perché le insidie, le incognite, le problematiche del nostro tempo sono tante, ma se ci garantiamo di restare saldi nel cammino comune, ci ricordiamo che la terra unica è Dedala, è oggetto di perfezione, quindi bisogna cercare di saper gestire anche il concetto della globalizzazione e ricordarsi che la globalizzazione ha senso e ha valore solamente se la lasciamo aderente all'humanitas.
Io ringrazio molto il professor Pellegrino Caruso, docente di latino e greco al liceo classico Pietro Colletta del Convitto Nazionale di Avellino, referente per la sua area della Notte Nazionale del liceo classico. Professore, grazie davvero per questa bella chiacchierata, risentirci presto e buon lavoro, visto che avete parecchio da fare al Convitto anche per questo evento che si avvicina.
È vero, sono tantissime gli impegni, anche perché avremo modo di raccontare in presenza del Rocco Schembra anche alcuni eventi che organizzeremo presso il nostro Convitto, perché poi il 20, quindi il giorno successivo alla manifestazione, ci sarà un incontro fra diversi licei aderenti all'iniziativa.
Al Maiora, professore.
Grazie.
Grazie a lei, a presto.
Malete.
Grazie dunque al nostro amico Pellegrino Caruso, docente di latino e greco al liceo Pietro Colletta di Avellino presso il locale Convitto Nazionale, che ci ha ricordato anche l'appuntamento imminente con la notte nazionale del liceo classico prevista per il venerdì 19 aprile. Grazie anche al professor Roberto Fusco che ci ha fatto compagnia nella prima parte di questa trasmissione. Sed acta est fabula. Siamo giunti al termine anche della 152esima puntata di Anima Latina, che troverete in podcast come tutte le altre su Vatican News e su Spotify. A questo punto, da
Fabio Colagrande
e da Maria Milvia Morciano, un grazie ai nostri ascoltatori et dulcis in fundo al tecnico Daniele Giorgi. Mutatis mutandis,
absit iniuria verbis,
ci sentiamo tra una settimana.
Valete!